Ci troviamo davanti a una situazione, quella che si è così accentuata negli ultimi giorni, che non ci ha dato, diciamo, non ci ha dato e non ha creato delle opportunità serie, diciamo, e anche tempestive di discutere, di riflettere, diciamo, tra le forze, le associazioni, i gruppi, le persone che sono impegnate nel movimento per la pace, per cercare, diciamo, di muoverci, di capire meglio, di muoverci intorno e dentro questo dramma che si sta consumando ormai da molto tempo, e per cercare, diciamo, di orientarci, di capire meglio innanzitutto, ma di orientarci anche per cercare, diciamo, di far emergere una proposta e una modalità di azione del movimento per la pace di fronte, diciamo, agli eventi di queste ore. Tra l'altro noi ci muoviamo in un clima che è di, per certi versi, irrazionalità e in alcuni casi anche di esasperazione di un dibattito, diciamo, nel mondo della cultura e della cultura politica di questo paese, del giornalismo, che appunto sfiora, oltrepassa i limiti, diciamo, di, posso dire, di una, i limiti di una esatta comprensione di quello che sta avvenendo. Leggendo, diciamo, le cose che si dicono sui giornali, gli opinionisti improvvisati sul dramma della Bosnia, che, opinionisti che molte volte poco sanno, diciamo, di quelle terre, di quella storia e di questa guerra, leggendo, ascoltando le dichiarazioni nei mass media, insomma, vediamo che c'è un accavallarsi di interpretazioni, di opinioni, di analisi assolutamente estemporanee e che sono appunto il frutto, diciamo, di questo che io definirei di questo crollo anche, insomma, di una capacità di rapportarsi ai problemi della politica internazionale, delle guerre, dei processi che sono oggi in atto in Europa e nel mondo, se non in una chiave semplificatoria. Cioè io vedo come primo dato emergere questa considerazione, cioè noi ci troviamo anche con la guerra in Bosnia, con quello che sta avvenendo in queste ore, una situazione che ha dei dati, dei caratteri di enorme complessità. Le soluzioni che vengono, diciamo, anche in qualche modo sponsorizzate nel dibattito politico-culturale, diciamo, di questi giorni, sono caratterizzate dall'estrema semplificazione, cioè di fronte a una guerra così complessa, così anche così immane, diciamo, anche per la sua portata, ma così complessa per le sue caratteristiche, per le sue cause, per la possibile risoluzione, vediamo questa grande ondata di soluzioni semplificatrici che sono, diciamo, in qualche modo espressione anche di una deriva culturale e politica che a mio giudizio è iniziata con la guerra nel Golfo e che sta ancora continuando. In questi giorni, tra l'altro, quello che sta succedendo anche rispetto alle posizioni, alle proposte che sono state messe in campo, diciamo, dai governi nazionali, dalla diplomazia internazionale, vediamo, diciamo, che c'è una caduta anche di pensiero e di capacità, diciamo, di trovare appunto il bando della matassa di fronte a questo conflitto così complesso, utilizzando da questo punto di vista lo strumento delle Nazioni Unite e dell'ONU come punto, diciamo, sul quale, diciamo, iniziare il ragionamento, diciamo, della prevenzione dei conflitti del governo, diciamo, del mondo in questo fine millennio. In realtà l'ONU, diciamo, sta avendo in questa vicenda bosniaca, diciamo, il ruolo di capo espiatorio, diciamo, della responsabilità della divisione, della inazione, dell'inerzia delle politiche dei paesi più ricchi, più forti, diciamo, l'ONU sta in qualche modo pagando in questa vicenda, diciamo, il peso di queste divisioni. E tutto questo, diciamo, riporta con grande attualità anche, l'obiettivo che ormai noi ci siamo dati da qualche tempo a questa parte, soprattutto a partire dalla riflessione della guerra, dopo la guerra del Golfo, e cioè dalla riflessione che ha come obiettivo la riforma e la democratizzazione delle Nazioni Unite, quindi anche l'obiettivo della marcia per la giustizia del 24 settembre prossimo, e che cioè di fronte alla crescita, al crescere del disordine del mondo e dei conflitti, l'alternativa è tra, cioè l'alternativa che dobbiamo evitare è tra il caos e diciamo, la degenerazione di questi conflitti o l'intervento ad opera diciamo, di singole potenze o di singoli gruppi di paesi o di alleanze, diciamo, dobbiamo in qualche modo uscire da questa alternativa puntando appunto sulla riforma e sulla democratizzazione delle Nazioni Unite come strumento per diciamo per prevenire, per arginare appunto lo scoppio dei conflitti e per risolvere. Io sono diciamo chiaramente anche in questa chiacchierata che è molto più informale, avremo modo di alternarci e di ribatterci l'un con l'altro con idea, una cosa, quindi vi prometto anche di intervenire dopo per una volta che avrò anche ammesso più a fuoco insomma alcune idee. Io vedo tre punti sui quali diciamo il Movimento per la Pace, che sapete è stato molto presente in questo conflitto, sappiamo insomma che tutti siamo stati presenti, no? Nel conflitto, nell'impegno del conflitto in ex Jugoslavia e in Bosnia, almeno dal suo inizio, insomma da quella fine di giugno del 91 fino a oggi sono passati più di 4 anni, insomma è inutile ricordare i dati, le cose che abbiamo fatto. Io vedo tre punti sui quali diciamo è necessaria una riflessione di fronte a questo, io credo, impazzimento proprio anche appunto del dibattito, delle proposte, anche della vuotezza insomma con la quale diciamo la politica nazionale e internazionale si confronta con questo conflitto. La prima questione è quella che appunto, questione sulla quale io insomma vorrei capire diciamo come facciamo avanzare un dibattito, una riflessione tra di noi. La prima questione è quella che ricordavo adesso, la questione dell'ONU, ed è una questione non solo diciamo, che va posta in termini astratti, no? Noi abbiamo anche, su questo Papisca ci ha dato una mano, è stato diciamo, pioniere di questa riflessione, no? Ma noi abbiamo necessità di capire diciamo, oltre cioè, un orizzonte che è di riforma e di democratizzazione dell'ONU e quindi a un organismo che vorremmo tutti funzionasse attraverso posso dire, una sua trasformazione nel senso democratico e sovranazionale. Noi abbiamo bisogno di capire che cosa oggi nel concreto diciamo, dei conflitti che abbiamo davanti, e in particolare in quello della Bosnia e Erzegovina, quale ruolo le Nazioni Unite possono diciamo, avere, e in questo caso quale ruolo l'UNC o i caschi blu in Bosnia e Erzegovina devono e possono avere. Perché qui c'è diciamo un primo punto sul quale si gioca anche uno scontro e un conflitto con chi oggi sta proponendo in modo molto astratto, generico e retorico appunto l'intervento militare non meglio definito per no, fermare la guerra, per fermare gli aggressori, eccetera, eccetera. E qui c'è un primo punto, nel senso che noi abbiamo anche, per esempio, nel dibattito che stiamo facendo in questi giorni per la manifestazione del 26 luglio e anche per le cose che stiamo dicendo, stiamo rivendicando che un modo preciso diciamo, per cercare di portare un contributo concreto diciamo, all'arginamento di questa escalation, all'ottenimento del cessate il fuoco, al blocco della guerra nella forma più selvaggia, che uno dei punti diciamo, fondamentali è quello del rafforzamento del ruolo dei caschi blu e dell'ONU in quei territori. Questo significa sostanzialmente rafforzamento del numero, significa adempimento del loro mandato, cioè un adempimento reale, e questo significa porsi concretamente, questo io lo pongo come un punto sul quale riflettere, sul quale noi pacifisti diciamo, dobbiamo portare avanti una riflessione, accettare e anzi rivendicare che le Nazioni Unite, questo chiaramente nel quadro in cui i caschi blu e il ruolo delle Nazioni Unite in Bosnia siano diciamo, determinate e orientate diciamo, da un punto di vista realmente sovranazionale e non condizionato da singole potenze, abbiano la capacità e la possibilità di utilizzare i mezzi che hanno a disposizione, non in un'ottica di guerra, ma in un'ottica di adempimento del loro mandato, per difendere le zone protette, quelle che ancora attualmente ci sono, le popolazioni civili, i convogli umanitari. E questo è un primo punto, diciamo, che è molto concreto e che deve essere, diciamo, un punto di riflessione, credo, molto serio per noi. Ed è un punto, diciamo, che sostanzialmente chiede e rivendica che le Nazioni Unite, diciamo, anche quindi di fronte a un attacco, diciamo, che mette in discussione questi tre obiettivi che, diciamo, che la comunità internazionale si è data in Bosnia, abbia gli strumenti per poter diciamo, far rispettare questo mandato e per poter rispondere. E questo significa una serie, diciamo, di cose molto, molto concrete. Queste sono, meno personalmente, le posizioni che io espresso, ma che ha espresso un largo, vasto, no, un vasto ventaglio di forze, associazioni e movimenti. Ma questo è un punto, diciamo, fondamentale di discrimine, insomma, sul quale riflettere. Quindi l'uso anche in questo caso, diciamo, dei mezzi, della forza, insomma, della capacità, diciamo, dissuasiva e di intervento dell'ONU,
l'uso delle armi, vuol dire.
Anche l'uso delle armi per poter rispondere, diciamo, appunto all'aggressione e all'attacco, per poter avere quel ruolo, diciamo, non di guerra, ma appunto di adempimento di un mandato di pace che l'ONU si è dato lì. E questo è un punto sul quale dobbiamo credo, diciamo, riflettere con forza. Io ho solamente dei titoli, diciamo, sui quali discutere, poi dopo approfondiremo, ho detto brevemente la mia, ma insomma credo che su questo punto, diciamo, c'è, diciamo, un po' anche un punto di discrimine nel nostro dibattito. Il secondo punto riguarda come entriamo nel dibattito di questa deriva politica e culturale della politica italiana e della cultura italiana, che veramente, ripeto, per l'ennesima volta sta veramente impazzendo, diciamo, di fronte a quello che si sta tirando fuori dai quotidiani, dai vari dibattiti, insomma, che si fanno in questo campo. Qualcuno parla di bombardare e uccidere i serbi, lo dice sottolineando tre volte questa frase, dei galli della loggia, altri dicono che è come la guerra civile in Spagna. Insomma, si mettono, diciamo, nel corso, diciamo, di questo dibattito, di una guerra estremamente complessa, diciamo, e difficile, che ha aggressori e aggrediti, ma che è una guerra anche civile e nazionale, elementi di dibattito che assolutamente sono frutto, appunto, di questo ritardo ormai storico che la politica e la cultura italiana hanno di fronte alla questione, diciamo, della pace, della guerra, delle questioni internazionali, e che fanno anche, secondo me, per riferimento a una rilegittimazione forte, questo dire, di uno spirito, io lo chiamo anche bellicista, insomma, ma di uno spirito, diciamo, che vede nell'uso delle armi, nella guerra lampo, nel modello golfo, diciamo, una delle possibili soluzioni per portare la pace ovunque. Ma questo abbiamo detto prima. Allora, come entriamo in questa seconda fase? Io do una valutazione, cioè io sono rimasto molto stupito, diciamo, positivamente stupito dalla piattaforma della manifestazione del 26 luglio, che per me non rappresenta, adesso non so chi di voi la conosca bene, ma insomma rappresenta, può essere, anzi io credo in molti punti debba essere migliorata, arricchita, debba essere in qualche modo anche corretta, non è il massimo di cui che ci si poteva aspettare, ma io sono rimasto stupito perché di fronte alle dichiarazioni dei vari leader che erano state fatte i giorni precedenti, di responsabili delle forze politiche, avere una piattaforma che dice sostanzialmente che l'unica strada possibile è la soluzione negoziale, il rafforzamento dell'ONU e una serie, diciamo, di proposte, di azioni, di posizioni che vanno nel senso non, diciamo, dell'interventismo armato generalizzato, ma nel senso di riportare il ragionamento su cose concrete, su punti concreti sui quali, diciamo, poter azionare la politica internazionale. Questo a me è sembrato francamente, posso dire, anche una parziale, diciamo, cioè in questo quadro di impazzimento, una parziale, diciamo, buona notizia che però andrà verificata, perché poi quando hai magari le stesse forze politiche come i radicali o come altri, poi magari firmano quella cosa lì e poi vanno magari davanti a Palazzo Chigi a dire anche il contrario di quello, come anche per esempio l'evacuazione dell'ONU, no, dalla Bosnia, il ritiro dei caschi blu, come molti leader radicali hanno detto, insomma questo è un elemento anche questo di preoccupazione. Su questo c'è una riflessione da fare nostro, diciamo, credo del Movimento per la Pace, alle persone impegnate diciamo, in questo movimento, su come l'esperienza del volontariato, della presenza sul campo, nel territorio, diciamo, in Bosnia, in ex Jugoslavia, può pesare ai fini di un'elaborazione, dell'elaborazione di una cultura politica diciamo, del pacifismo rispetto a questo tipo nuovo di conflitto che abbiamo davanti. Nel senso, questa è una mia valutazione, diciamo, una mia...
Mario?
Mario, c'è una sedia qui, se
me. Mario, c'è una sedia qui.
C'è una mia valutazione, diciamo, che forse è in controtendenza, perché si dice spesso, qualcuno dice, ma i pacifisti in ex Jugoslavia hanno fatto volontariato, solidarietà, aiuto umanitario, perché non erano capaci di fare iniziativa politica. Secondo me questo non è vero, o è parzialmente, minimamente vero. Secondo me a un tipo di guerra come quella in ex Jugoslavia, come quella in Bosnia Erzegovina, pensare di affrontarla semplicemente con un po' di, non so, adesso semplifico, anch'io brutalizzo, ma per farmi capire meglio e per essere provocatorio, pensare di affrontarla con qualche manifestazione in più, con qualche documento più o meno corretto nelle virgole, nelle analisi storiche, e rivendicando appunto una politica internazionale diversa, se avessimo fatto solamente questo, io credo che non ci sarebbe stata diciamo, quella ricchezza poi politica e culturale che il Movimento per la Pace ha avuto stando lì sui luoghi del conflitto e della guerra e cercando diciamo, di elaborare a partire dall'esperienza fatta, che è stata un'esperienza diffusa diciamo, di migliaia di persone, è stata la prima guerra che abbiamo vissuto in prima persona a pochi chilometri dalle case, elaborando diciamo in qualche modo forse l'inizio, il nucleo di una cultura politica diversa del pacifismo di fronte a quella che è in qualche modo è un po' diciamo per analogia il simbolo delle nuove possibili guerre in Europa e anche in tante altre parti del mondo, cioè guerre dove il nazionalismo, dove il ritorno dell'etnicismo, dove la distruzione degli stati nazionali produce quel tipo di conflitto. Io penso che questo, dal punto di vista delle esperienze e anche dell'elaborazione del movimento pacifista, questo tipo di esperienza può portare diciamo, molto. Ecco, però questo secondo punto, cioè, su come interveniamo, su come riusciamo a far diventare nel quadro di questo panorama del dibattito politico italiano, questa esperienza, un'esperienza portatrice di una proposta politica, per la politica estera di questo paese, per il governo, per il Parlamento, ecco, su come interveniamo su questo diventa una sfida per i prossimi tempi. Ultimo punto e chiudo perché insomma è già stato troppo lungo e poi i miei pensieri sono diciamo confusi e insomma, forse anche superficiali per certi versi, io evito di fare l'analisi sulla Jugoslavia, sulla Bosnia, sul conflitto, perché su questo ci siamo già detto tutti molte volte, cioè mi piace però riflettere sulle soggettività e sull'identità del movimento pacifista rispetto a queste guerre. Il terzo punto riguarda però una retratezza che ancora c'è di analisi, di approfondimento rispetto a questo moderno tipo di guerra e di guerre. Ripeto, guerre di aggressori aggrediti, ma guerre civili nazionali con componenti etniche, religiose e anche quant'altro. Cioè come il movimento pacifista rispetto a questo tipo di guerra riesce a mettere in campo una cultura e una pratica politica che vadano, come posso dire, oltre la semplice anche se positiva testimonianza, la semplice anche se positiva opera di aiuto, la semplice ma anche se positiva opera di denuncia. Cioè come riusciamo su questo a rielaborare una cultura politica diversa e con questo spettro, diciamo, con questa realtà, poi non è solo spettro, diciamo, delle guerre civili, queste guerre così, diciamo, complicate, probabilmente la arretratezza del nostro pensiero e anche della nostra azione sono ancora gravi e su questo, diciamo, dovremmo riflettere. Io chiudo qui, la mia unica pensiero conclusivo è che dobbiamo, insomma, in questi momenti, ripeto, che l'ho ribadito più volte, di razionalità e di deriva diciamo, del dibattito italiano, ma non solo italiano, europeo, anche internazionale, di fronte a cosa fare per fermare questa guerra e per cercare di arginarla, noi dovremmo cercare come Movimento per la Pace di non farci prendere nella morsa, cioè in una tenaglia che ha due estremi, due poli ugualmente dannosi. Dall'altra parte appunto l'accettazione, come posso dire, di un'alternativa che ci pone, tra virgolette, l'avversario, chi è nemico del Movimento per la Pace, chi non accetta le idee del Movimento per la Pace, per cui l'unica soluzione dovrebbe essere quella di un grande uso generalizzato delle armi per fermare il conflitto, e nemmeno però diciamo l'altro polo, che è quello di accettare un ruolo di testimonianza e di presenza simbolica. Io penso che da questo punto di vista noi abbiamo un grande patrimonio di esperienza politica e culturale da spendere, dobbiamo cercarlo di farlo circuitare in questo mondo della politica e della cultura, che sono assolutamente impermeabili. Io potrei citarvi numerosi esempi di tentativi che abbiamo fatto per cercare di essere presenti, di interloquire, di dibattere, di farci sentire, e l'assoluta assurdità, no? Quindi da questo punto di vista il pacifismo forse è più minoranza di quanto non lo fosse un po' di tempo fa, più ai margini di quanto non lo fosse, sia non solo nella politica italiana, perché sulla pace non si fanno, sulle politiche di pace non si fanno alleanze, non si fanno poli, non si fanno governi, eccetera, ma anche nella società e nella cultura italiana, dove appunto questo ritorno di razionalità collettiva su questa cosa, che è determinata naturalmente anche dall'angoscia, dal fatto che si vuole reagire, dal fatto che è insopportabile quello che sta avvenendo, ma dobbiamo cercare un po' di mantenere aperto questo dibattito e questa prospettiva.
Dico una cosa, due o tre cosette così sollecitate dal tuo intervento. La prima è che ritengo che bisognerebbe fare di più, perché quelle esperienze che il Movimento per la Pace ha acquisito sul campo siano conosciute. Credo che in questo senso che i mass media, soprattutto radio e soprattutto televisione, sarebbero da privilegiare in maniera assoluta, facendo i contatti, i salti mortali. Mi rendo conto che è una cosa difficilissima, però credo che sia il momento ormai, forse il momento è anche buono, perché ormai non c'è più niente da fare, insomma, quindi diciamo, andiamo a sentire questi matti che dicono, credo che questo sia una cosa importante, perché per esempio io non conosco niente di tutto questo. Quindi se io non conosco niente, può darsi che pure che Adi della Loggia o altri 56 milioni di italiani non sappiano niente. Temo che non lo sappiano neanche i politici, temo che non lo sappiano nemmeno il Papa, temo che non lo sappiano nemmeno i vescovi, temo che non lo sappia quasi nessuno. Non ho questa sensazione che sia un'opinione conosciuta e che quindi tutta questa testimonianza possa avere un senso, anche politico. Il secondo problema è quello che tu dicevi dell'ONU. Io qui ho, proprio con Antonio Papisca, quando è venuto a Roma qualche anno fa, nelle cose mensili che facevamo con Ernesto Barducci, io ebbi una discussione, perché dicevo ad Antonio che io non ero d'accordo, ritenevo assolutamente un otre vecchio e bucato l'ONU. Quindi mettere vino nuovo in questo otre significa, secondo me, perdere il vino. Ora, questa bella immagine evangelica mi viene in mente soprattutto pensando a un organismo fatto dai quattro grandi, in un particolare momento della storia, che non coincide assolutamente più con la dinamica che io chiamo di planetarizzazione dei processi economici, massmediali, culturali e politici che attualmente il mondo vive. Quindi l'ONU è una cosa che non serve più. Perché se aveva un senso in qualche modo per arginare fenomeni di tipo politico-militare, oggi questi non hanno più la possibilità di essere risolti dall'ONU, e valga, ad esempio, il caso in Centro Africa, Ruanda, Somalia e adesso la Bosnia. sono fallimenti uno dietro l'altro. Oggi io guardavo la cartina di geopolitica dei conflitti attualmente presenti nel mondo, attualmente presenti, cominciamo dall'Irlanda, passando al Guatemala, fino a Beirut, andando in India e Pakistan, ecco, non c'è un conflitto che potrebbe oggi essere in qualche modo fermato dall'ONU. Non ce n'è uno. Allora io mi domando se non occorre qui i movimenti per la pace, ecco, più i movimenti religiosi che mi sembrano che entrino in maniera massiccia e dovrebbero entrare in maniera massiccia nel campo culturale, nella trasformazione culturale. Ecco, se tutta sta gente non dovrebbe cominciare a entrare in un movimento diverso, non esigendo più l'ONU, che ripeto ha dei cromosomi assolutamente incompatibili con la situazione, che è un mostriciattolo nato male, eccetera, eccetera, e pensare ad organismi realmente sovranazionali, che comporta la denazionalizzazione e quindi l'eliminazione degli stati nazionali, che poi se andiamo a vedere tutta sta roba è tutto un processo che sta tutta conseguenza. Quindi qui a questo punto mi domando se l'analisi dei movimenti della pace è un'analisi storico-politica e geopolitica che tenga conto della situazione attuale, che è una situazione diversa da quella che avevamo 10 anni fa, 20 anni fa. Basta pensare semplicemente ai processi di transnazionalizzazione dell'economia per capire che oggi il mass media, e non parliamo del crimine organizzato, che ormai sono tutti trans e sovranazionali. Quindi l'ONU non serve più, non serve più, non riesco, non serve più sta roba. Mettiamoci l'anima in pace. A parte il fatto che sono costosi, che sono cose che fa soldi soltanto ai burocrati di queste organizzazioni, ma poi vediamo che non servono a niente, o quasi a niente. Comunque, certamente sarebbe possibile identificare nuove formule e soprattutto nuove forme che dovranno essere certamente sovranazionali, e questo è un problema culturale immane, perché passare dagli stati attuali a concezioni di tipo sovranazionale è uno sforzo immane. Però pongo il problema perché secondo me questo è inevitabile, questo non si può assolutamente, è inevitabile, i dati di fatto, mica perché lo dico io, lo dice un altro, insomma, i dati di fatto dicono che ormai i processi sono transnazionali, noi ce lo mettiamo in testa. Primo satellite, io diffondo quello che voglio. Guardate Berlusconi, che deve andare a processi transnazionali, se non ce la fa. Quindi, e noi ci mettiamo in testa di andare ancora con questo uomo, questa robetta qua. Questo è uno che poi, ripeto, ha un ambito esclusivamente nei momenti di conflitto, armato, se no per resto non serve a niente.
L'ONU si è andato male, ma questo lo sapevamo, basta guardare le date, nasce in giugno, la guerra è ancora in atto, nasce per la guerra, il modo con cui la bomba di Hiroshima e quella di Nagasaki è ancora di esemplarità unica, perché è chiaramente contro l'Unione Sovietica, contro l'alleato di quel momento. Finito, chiuso il fronte tedesco, Stalin si era impegnato a Yalta ad aprire il fronte orientale. E in effetti lo apre proprio l'8 di agosto del 45 e il 9 di agosto, con un Giappone già in ginocchio e praticamente sconfitto, viene buttata la bomba su Nagasaki. Per fermare, perché l'OTAN era entrata in Sovietica, in Manciuria e in Corea. Non sto dicendo perché anche Stalin fosse un angiolito, perché anche lui ovviamente aveva accelerato le cose dopo la bomba di Hiroshima. Qui nasce sotto questa la stella, sotto cui nasce la Nazione Unita, è il fungo di Hiroshima, l'hanno seguitato a fare questo. ma a demolire in questo momento le Nazioni Unite per appellarsi di urgenza a un'entità sovranazionale nuova, io francamente non ho. Direi che benché nato male, comunque aveva nei suoi ordinamenti un governo mondiale della pace e una forza di pace autonoma, non quindi diciamo dei reparti presi dagli eserciti nazionali. E questo è il punto, infatti questo volevo dire anche su quello che dicevi tu, non per semplicemente diciamo per approfondirlo, tu dicevi maggiore, più ampia presenza della forza di pace. Io aggiungerei in brevissimo tempo anche una qualificazione, però, perché non basta prendere dei reparti normali di gente, mettergli il casco blu in testa e tutto, non sei più militare di guerra, mi sei diventato militare di guerra. Occorre una preparazione culturale, una struttura diversa, se ne è cominciato a parlare anche nel movimento, se non mi sbaglio. Io ricordo, cito sempre l'episodio di quel generale italiano che aveva incaprettato dei ribelli in Somalia e che rispose a chi serve alla barba, disse: io questo ho imparato nella scuola di guerra. E io lì mi tiro giù. È uno che ha fatto la scuola di guerra, solo la scuola di guerra, il direttore generale facendo la scuola di guerra, è chiaro che fa quello che è il suo mestiere. È un abuso, è una violenza nei suoi confronti, dirgli adesso fai il corpo di pace. No, scusate se sto un poco cinicamente e amaramente scherzando. Occorre una preparazione, però adesso qui il movimento qui Pace e Diritti, a cui voi erano presenti stamattina, oltre ad auspicare questa europeizzazione dei confini del conflitto, quindi la pressione sul governo italiano certamente assai poco probabile, insomma, affinché il conflitto non diventi più un conflitto di interesse europeo ma esterno all'Europa, ma diventi un conflitto interno all'Europa, cioè un'Europa che non, una comunità europea che non attende più una bonifica, che venga portata a termine la creazione degli stati etnici e nazionali, dopodiché in un qualche modo sui cadaveri questi paesi che entreranno tutti nella comunità europea, ma si quindi la situazione come sta. Cioè è la rete europea, cioè se guerra civile c'è, è una guerra civile all'interno della comunità europea. È un'ipotesi francamente che così non è uscita in questi giorni, la vecchia idea di Raniero Lavalle che la voleva anche portarla a suo tempo, cioè europeizzare Israele e lo Stato palestinese. Però il discorso più è di portare 100.000 persone, civili e militari, armate e disarmate, donne e uomini degenti dei volontari, cioè la qualificazione del corpo umano. Questo secondo me è una battaglia da fare. Non si può seguitare a mandare della gente così allo sbaraglio, a fare da bersaglio le migliaia di miliardi che sono stati spesi dagli stati per le loro politiche internazionali, per le loro politiche militari, per i loro eserciti convenzionali, per le loro armi atomiche, eccetera, se fossero stati spesi per creare una forza autonoma che obbedisce effettivamente al Consiglio di sicurezza, che obbedisce effettivamente alle Nazioni Unite e non alla benevolenza, alla disponibilità di vari stati, che poi è sempre una carta che si gioca o non si gioca lì. Perché ci può essere, la volta che gli Stati Uniti decidono di fare una forza multinazionale loro, c'è la volta che si decide che tocca la NATO, c'è la volta che si decide tocca all'UPROFOR, non si può, governo del mondo vuol dire che anche, per così dire, questa forza non può stare alla buona volontà degli Stati membri delle Nazioni Unite, deve stare alle di questa forza, deve essere quindi anche la formazione, sia la formazione nel senso della composizione di questa forza, sia la formazione etico-professionale e strutturale di questa forza deve essere di pace e non di guerra applicata a causa di pace. Io credo che su questo ci debba anche lavorare con dei seminari, e subito immediatamente io sono d'accordo per chiedere l'aumento immediato degli effettivi presenti in, e non quindi non il ritiro dalla Bosnia, ma contestualmente chiedere anche la qualificazione. Ci fu un uomo generoso, io non posso sbagliare, non sono un esperto, il generale Morillon, secondo me agli occhi di molti appare, e non per nulla immediatamente non è stato confermato, perché ebbe una presenza militare che superava, riusciva a superare i confini insomma trasudava anche una carica democratica e umana, eccetera. Io penso che persone che sarebbero ci possa essere, perché non crediamo nel diavolo nemmeno nell'esercito. Io come pacifista penso che ci siano, anche sotto le divise ci siano degli uomini. Però questa gente deve essere formata in una scuola di pace, non in una scuola di guerra. Io sono ancora per una presenza della forza di pace delle Nazioni Unite, per un'assunzione di responsabilità diretta e smettere di muovere l'ipotesi. A un certo punto Clinton si alza a seconda delle cose di sua e dice vabbè, se non la smettete interveniamo noi. Questa ipotesi distrugge, taglia le gambe alle Nazioni Unite, perché considera degli infanti, come se gli interventi degli Stati Uniti in Iran prima o nel Kuwait dopo siano stati chissà quale successo anche dal punto di vista militare e politico. Mi sembra che sia da uno stile di astia.
Sia molto preziosa proprio perché ci permette di andare un po' fuori sacco rispetto a... E ho la sensazione che trasformarla un po' come si rischia di fare in una discussione su un punto preciso mi fa sentire un po' stretta, anche se è un punto fondamentale, perché mentre voi parlate probabilmente cado anch'io in questa stessa sensazione, in questo stesso equivoco. Noi usiamo alcune categorie culturali, alcune categorie di giudizio rispetto a questa guerra, che sono le nostre categorie di giudizio, che sono al massimo arricchite per carità moltissimo dall'esperienza, dalla conoscenza, dalla lettura, ma sono le nostre categorie di giudizio. E sono categorie di giudizio che risentono profondamente di un processo che secondo me noi non abbiamo ancora valutato fino in fondo, che è quello della caduta del muro, che è quello che ci ha complicato maledettamente la vita, soprattutto a chi era abituato a lavorare e a vivere con delle categorie tutto sommato semplificate. E la mia sensazione è che in questa guerra si mischino da un lato ancora troppi elementi di semplificazione figli di quella cultura non abbandonata, e invece tutta la complessità di una situazione della quale noi non abbiamo ancora gli strumenti per analizzarla fino in fondo. Allora è molto più semplice prendere dei singoli punti e lavorarci sopra, piuttosto che mi rendo conto che prendere questo come punto e provare a riflettere noi oggi, perché per esempio, mi veniva in mente per esempio quando Giovanni parlava riferendo della cosa di oggi, no, sull'europeizzazione, insomma, e noi che cosa ci abbiamo da offrire? Siamo più civili, dobbiamo, ci sentiamo di esportare la nostra cultura europea, e che? Cioè, nel senso, sono...
Però passiamo le frontiere con la carta d'identità, per...
Sì, sì, certo. No, Giovanni, adesso non voglio... No, no, ma il mio problema è che...
Se siamo alla residenza dove vogliamo, andiamo a lavorare in Belgio.
Io mi rendo conto, di essere provocatoria, ma credo che bisogna un po' autoprovocarci riflessioni un po' più a fondo da questo punto di vista. Perché altrimenti anche noi continuiamo a lavorare con delle... Io questi giorni, infatti, vi dico la verità che se io dovevo venire alla quinta riunione della giornata, beh, io a questo punto stavo a casa con mia figlia a fare un'altra cosa. Sono venuta qui proprio perché avevo fame di una cosa differente, tra virgolette, proprio di un momento in cui uno non sta dentro le categorie politiche della mediazione, perché allora bisogna fare il documento, la piattaforma, allora bisogna aderire a questa cosa, no, quest'altra, bisogna andare col bilancino. Scusate, ma c'ho proprio un po' l'idiosincrasia in questi giorni, anche perché lo facciamo, lo dobbiamo fare e deve essere fatto, e guai a non farlo. Cioè, non sto disprezzando assolutamente, anche perché comincerei a disprezzare il mio di lavoro e la mia di fatica oltre a quella degli altri con cui sto lavorando, però proprio perché questa fatica nostra personale, nostra di organizzazioni e di movimenti arrivi fino in fondo, beh, credo che dobbiamo autoprovocarci in un altro modo, perché è vero che l'esperienza della solidarietà, del lavoro umanitario non è arrivata. Ma non è soltanto un problema di volontà, perché oggi nei media non ci si arriva se tu non hai potere. E questo movimento non ha potere per definizione, perché è un movimento che lavora con i piccoli, è un movimento che lavora non con i grandi della terra, che si fa grande nel momento in cui guarda negli occhi quell'altro che gli sta davanti. È un movimento che riesce a fare delle cose splendide. Io penso alle carte rimescolate, io penso per esempio al lavoro che noi patentemente, per esempio, come associazione cristiana stiamo facendo da quei campi profughi in Slovenia, dimenticati a questo punto da Dio e dagli uomini, perché tanto siccome stanno in Slovenia, la Slovenia adesso fa la domanda per entrare nella CEE, quindi i bosniaci che stanno lì dentro, nessuno più li guarda, al di là del fatto che non si capisce bene che fine stiano facendo, anche se sono 20.000 persone, e con questi bosniaci, per la maggior parte, per la stragrande maggioranza musulmani, ci stanno lavorando gente che va lì col simbolo della croce testa, senza che questo comporti non solo nessun problema, ma nemmeno una... allora, il problema è che probabilmente noi stessi riusciamo a non dare una mano fino in fondo alla potenzialità del nostro lavoro, se non scaviamo dentro queste... Io non so molto andare molto più in là di queste affermazioni, perché anche a me stessa mancano strumenti, mancano le parole, mancano... Però ecco, vivo questa... io in questo momento non sto vivendo l'impotenza della situazione, pure grave. Sto vivendo l'impotenza da questo punto di vista, cioè che mi mancano, sento che non riesco a comunicare, sento che non riesco a, ad andare dove vorrei. Perché poi è da qui che escono fuori la novità di strumenti nuovi. Io sono profondamente convinto della cosa che diceva prima. Cioè, è vero che probabilmente dobbiamo lavorare a creare otri nuovi, stando il fatto che io prima di averlo ho il problema che comunque ho vendemmiato e sto vendemmiando, devo capire dove metto il vino, perché se no, tanto per rimanere nel paragone, è vero che rischio che mi si rovina, però da qualche parte lo devo mettere, perché in questo momento ho questo strumento,
sì, sì,
e devo usarlo in un certo modo, ma sono altrettanto d'accordo con te che se mentre uso questo continuo a lavorare con le stesse categorie con cui si lavorava 10 anni fa, beh, io continuo ad andare a far diventare anche questo lavoro e questa cosa una routine, che poi alla fine rischia di rimanere altrettanto sterile o addirittura, ahimè, di combinare guai. Io in questo momento non mi sento di...
Io volevo chiedere a Antonio Tiadi, che è venuto adesso, anche un suo contributo specifico proprio su questa possibilità del dialogo, della convivenza culturale, una prospettiva di ieri, di oggi, ma anche su una, in un orizzonte ampio, cosa che ci tocca, perché ce ne hai parlato, accennato brevemente.
Sì, la situazione io la vedo molto complessa, perché secondo me mancano alcuni scenari abbastanza complessi, ma che sono estremamente intensi.
Terzo punto, molto forte.
quello della internazionalizzazione dei problemi. Ormai lo sappiamo, non problemi, che più i problemi diventano internazionali, più vengono vissuti localmente. Salta tutto il concetto di stati nazionali, ma ritorna il concetto di dimensione del territorio. Può far piacere, può non dispiacere, può... Ebbene, insomma, questo è un problema mica piccolo, perché è successo, sta succedendo, un po' come quello che sta succedendo potrebbe tranquillamente succedere. Non vedo perché, non potrebbe succedere in larga parte, in larga fede. E allora in una situazione così complessa, certo, uno è legato a scelte immediate, alcune cose, certamente l'uomo faccia quello che deve fare, sia potenziato, sia specializzato, eccetera, eccetera. Su questo io sono perfettamente d'accordo. Però o si comincia a lavorare effettivamente per una cultura di pace, o altrimenti non credo veramente da sua parte si debba, anche si stia andando. E o si comincia a mettere una violenza nel suo stesso piano della violenza delle armi, e poi altrimenti non si va da nessuna parte, dovremmo averlo imparato attraverso l'Italia, attraverso Cuba, perché la prima grande violenza è una violenza psicologica. La violenza fisica arriva all'ultimo momento, quando vengono sottoposti a pelle e ossa, bisogna spezzarsi per non dargli da mangiare e liberare un po' qualcosa, basta andarsi a visitare il campo di concentramento nazista per rendersi conto di cosa è la violenza psicologica e soprattutto la violenza culturale, la violenza vera. Lì, insomma, in Bosnia si parla molto di aspetti religiosi, ma quale differenza c'è tra musulmani, cristiani e cattolici e ortodossi? Beh, certo, vedere i nostri libri di scuola ci sta aiutando, questo non comincia a scrivere, a mettere da parte tutte le momenti storici, sono tutti i luoghi comuni, veramente una cosa. Però io credo che il lavoro da fare sia veramente forte e sia da sporcizzare, soprattutto sporcizzare significa togliere come momento di discussione e di tale artistica all'opinione pubblica, riportarlo all'opinione sociale. Non si riesce a fare questo, che è un lavoro immenso, difficilissimo, complicatissimo, o altrimenti ne viene uscita, soprattutto in Italia, perché poi in altri paesi europei le cose stanno diversamente, anche in certi paesi che sono di destra, penso alla Germania, penso alla Francia, dove la soglia di vita civile è nettamente più alta che l'Italia, o altrimenti, quindi si gioca di fronte ad alcune cose, si prendono alcune posizioni, ogni tanto fa piacere di fare queste cose qui, e si fanno, si dimentica che l'Italia è il paese della piccola cultura. Allora, ha vinto oggi, allora di gladio non c'è stato bisogno, non c'è stato bisogno di uno strumento forte, ma perché lo strumento più forte ha prevalso in modo influente. A me sorprende, ma poi mi sorprende molto poco, cercate noi, che alcune forze che si dicono progressiviste, cristiani, eccetera, eccetera, non democratici, riescono ad entrare in questi meccanismi che sono molto reali. Basterebbe leggersi la terra a volte e così via, si occupano di teologia della liberazione, non è che sia poi una situazione molto diversa, alcune cose lì sono dette con molta forza e molta credenza. Allora, io mi rendo conto di aver messo molti altri conti, sono dei livelli tutti i piani che hanno risolto, e alcune cose estremamente interessanti sono state lì. Però o si comincia a lavorare seriamente con certi problemi, altrimenti in uscita non ci sono, anche io avremo fortemente, lo ripeto, che tra qualche anno ci troveremo in sacche italiane anche di fronte al meccanismo di questo. Ultimo punto, io aggiungerei gli europei storicamente connotati, quelli della CE, nella forza dell'ordine, dai cattivi, non manderei neanche i russi, cioè non manderei quelli che hanno degli interessi a che si crei una certa situazione, non manderei quelli che hanno interesse a dire che lì in legno passano i barbari e si dimenticano che i famosi barbari che hanno invaso l'Europa erano cristiani ariani, non erano cattolici, ma cristiani erano cristiani, personaggio straordinario, di grandissima importanza, noi continuiamo a demonizzare, continuiamo a dire che lì, certo, è stato il campo dove svernavano gli eserciti barbari per secoli, beh, oggi cosa c'è scritto? Questo qualche volta si legge anche sui giornali e su alcune cose. O cominciamo a lavorare seriamente per buttare via appunto tutta questa struttura che ci siamo creati, non riesco a capire che cosa possiamo fare.
Il dibattito si sta raccolto da questi interventi di piedi perché ha messo in campo un sacco di cose. Io avevo semplicemente qualche domanda da fare a qualcuno che magari ha delle risposte, e tutti ci facciamo tante domande. La domanda è questa, nasce da un'esperienza, io sono stato fuori d'Europa per un mese in Bolivia, stavo per caso in una università, c'erano delle lezioni, la docente mi ha detto parla un po' a questi ragazzi di quello che fai tu in Italia, allora non so di cosa parlare, ho parlato un po' della vita del CIPA, del movimento pacifico, queste cose, e loro erano freddissimi di fronte, ma queste cose non capivano, per loro la guerra di cui noi stiamo parlando questa sera è una cosa assolutamente lontana, questa era gente povera che viene in fratericheria nella città della Bolivia e andava a questa università strana, una strana spaccatoria, aveva un titolo di studio. Però appena ho detto che il problema della pace che noi viviamo qui è assolutamente interconnesso col problema della giustizia, intesa con giustizia anche economica, giustizia sociale, le loro orecchie sono veramente ritrate. Hanno detto che certo questo loro ci interessa molto, noi viviamo questa problematica in quello che diceva anche lì adesso riferendo alle comunità di base, e lì c'è questa sensibilità molto forte di fronte a questo, mi sono accorto, e quindi questa dimensione economica e sociale è fortemente implicata con queste problematiche, che chiedevo appunto di toccare qualcuno che ne è esperto, non so se Mario Pianto o altri possono anche toccare un po' in questo momento quali sono i grandi movimenti economici, finanziari che stanno sotto questa guerra. Perché lì appunto questa cosa è emersa molto chiaramente e dà uno spunto a noi, visti da lontano, di riflettere. Un'altra cosa che mi ha colpito, detto da queste persone, è che hanno una grande stima degli europei. Quando si parlava di Europa adesso, no? Non solo nella proposta interessante fatta da Pace di Vittima, proprio della cultura dell'Europa e del ruolo che per queste persone lontane l'Europa ha ancora. Io credo che l'Europa abbia un ruolo da giocare con sua cultura, con sua tolleranza, democrazia, con queste cose che invece stiamo adesso svendendo in modo drammatico, non capisco, non lo so. di fronte a questa politica e a questa economia mondiale che vede in posizione predominante il Giappone da una parte e gli Stati Uniti dall'altra, questa Europa ha un ruolo da giocare. Questi paesi lontani forse ce lo chiedono. Allora voglio dire, come essere sensibili a questa dimensione europea in modo concreto oggi, anche in questa problematica di questa guerra? Ecco, sono due domande che vorrei, se qualcuno ha qualche risposta, qualche sollecitazione ulteriore, perché visto dalla prospettiva lontana qualche volta le cose fanno riflettere di più.
Mario Pianta, che è stato provocato e richiesto, che non si è presentato.
Eravamo messi d'accordo
perché era arrivato in ritardo.
Grande rimedio.
Rimanevo giù, così. No, no, questo di...
Da una parte, per complicare il quadro può essere utile, però dall'altra parte credo che sia anche il rischio di perdere di vista un po' la gerarchia. Forse va bene di correre qualche rischio di schematizzazione, però riportare un attimo un minimo di elementi un po' più contrastati, in cui la questione economica secondo me è molto importante. Cioè è giusto dire che la chiave di lettura adesso deve essere totalmente diversa dalla chiave di lettura del mondo bipolare, però non è che noi siamo così totalmente privi di strumenti per capire il mondo bipolare, il mondo post-guerra fredda. Il mondo post-guerra fredda è il mondo in cui c'è un sistema di fortissima globalizzazione dei processi economici, sociali, di ogni tipo, della comunicazione, della tecnologia, eccetera, eccetera, che è governata sostanzialmente dai meccanismi del mercato cui dominano le grandi imprese multinazionali per quanto riguarda l'economia e che quindi mettono in moto una gestione del sistema economico a scala globale che ha portato negli anni Ottanta, per la prima volta dopo 20 anni, a polarizzare, a rendere più ricchi i paesi ricchi e più poveri i paesi poveri, rovesciando con un'inversione di tendenza molto radicale rispetto ai processi di industrializzazione del dopoguerra. I paesi come la Jugoslavia sono quelli che saltano questa situazione perché sono i paesi che erano nati, cresciuti come entità nazionale sull'onda di un processo di sviluppo industriale che ha permesso un miglioramento delle condizioni di vita enorme nei primi decenni della loro esistenza, e poi questo processo di crescita industriale è crollato perché questi paesi, perché avevano una struttura economica di modello sovietico incapace di funzionare in modo efficiente, o perché avevano dei vicini come gli Stati Uniti o l'Europa, che erano mercati sostanzialmente chiusi a queste economie, non avevano possibilità di crescita, o perché sono stati usati in modo totalmente, diciamo, subalterno da parte delle grandi aree economiche. Quindi abbiamo i vari modelli, no? Il Messico, che è quest'ultimo caso, la Turchia, che è una via di mezzo, eccetera, eccetera. E quindi nel momento in cui le prospettive, l'identità anche dello Stato si fondava sostanzialmente in larga parte su una capacità dello Stato di presentarsi come il passaggio della modernizzazione, la trasformazione da un paese largamente agricolo a un paese con consumi vagamente moderni, nel momento in cui questa promessa non è mantenuta, salta quel tipo di consenso, quel tipo di ordine sociale che stava dentro quel tipo di classe dirigenti, quel tipo di modello di organizzazione e di mediazione dei conflitti interni allo Stato che c'era. Vengono fuori i classi dirigenti che strumentalizzano divisioni etniche, usano in modo strumentale i pezzi di storia, riscrivono identità, confini e affiliazioni tribali e costruiscono consenso nella fase del dopo guerra fredda, polarizzando su queste cose. Allora, innanzitutto, questo secondo me è importante perché ci riporta la questione dell'Europa, nel senso dell'Unione Europea, in modo molto preciso. Cioè, se l'Europa, se noi vogliamo chiudere dopodomani il conflitto di Jugoslavia, c'è uno strumento economico che è semplicissimo. Nel momento in cui la frattura dentro l'ex Jugoslavia si è verificata sostanzialmente perché tutti quanti i paesi dell'est correvano a iscriversi al club dei paesi ricchi, pensando che fosse un club con ammissioni libere e illimitate, e l'importante era arrivare lì con le carte in regola del Fondo Monetario. E è chiaro che la Slovenia e la Croazia, con la mediazione e l'operazione e la regia tedesca, hanno scelto questa carta. Il prezzo di questa operazione è stata la rottura della Federazione Jugoslavia e l'avvio di questa avventura senza fine che è degenerata nei conflitti. Questa non è soltanto una lettura economicista, cioè che naturalmente non è tutta la storia, però è un elemento senza il quale non riusciamo a capire. Allora, nel momento in cui l'Europa non è in grado di dire noi i 1.000 miliardi di dollari che il miliardo di dollari che noi spendiamo per l'UNPROFOR adesso, ogni anno, e le risorse che vengono sprecate per tamponare le falle più drammatiche della situazione, al posto di correre dietro al sangue, facciamo, se ne aveva parlato vagamente all'inizio, un grande piano tipo Marshall di integrazione di aree di questo tipo, si rinuncia a un po' di privilegi per i contadini, per le industrie tessili, per le industrie meccaniche italiane, francesi, tedesche, olandesi, eccetera, eccetera, fa un altro tipo di politica dell'occupazione per chi è in Italia, per chi è colpito dalla concorrenza di questi, si allarga il gioco a questi. Cioè, il processo dell'integrazione era l'obiettivo iniziale di tutte le parti che hanno, fatto a pezzi l'ex Jugoslavia. E quindi l'Europa ha una carta enorme che può giocarsi se volesse, che è quella dell'integrazione di quest'area, però l'obiettivo è un'integrazione sostanzialmente dei livelli di vita, perché questi paesi sono da 10 anni che peggiorano le loro condizioni di vita. Questa è la base materiale senza la quale non si spiega il fatto che cittadini che stavano a palle sono diventati all'improvviso barbari, massacratori, no? Cioè, questo è un elemento materiale importante. Allora, il fatto che l'Europa non sia totalmente capace di porre la questione in termini economici e anzi cerchi di, alla fine, quando l'ho tirata per la giacca, riscopre soltanto questo come problema di sicurezza militare, anzi di imposizione di una tax europea, quindi un modello ancora molto da guerra fredda, appunto. Cioè c'è il casino in sud-est asiatico, arrivano gli americani, fanno il colpo di Stato in un paese, o il modello latinoamericano della tax americana, il colpo di Stato in una parte, appoggio un'elite o un gruppo etnico di un tipo anziché di un altro, assicura che i dollari lì continuano a girare in modo normale. Lo stesso è quello che sostanzialmente cerca di fare, e questo è il modo di pensare ancora dell'Europa. Quindi il primo punto è questo, lo sfondo economico dei processi. Il secondo punto è lo sfondo della globalizzazione e del modo in cui le questioni della sicurezza si possono porre in questo contesto. Allora, di fronte a questa tentazione dell'Europa e dell'insieme delle potenze, delle politiche dei governi di riguardare al modello dell'ordine, della pace, della stabilità garantita dagli eserciti, cioè garantita dalla potenza nazionale che trabocca dai confini dello Stato, che è la potenza e che assicura l'area di influenza e di stabilità nelle zone di interesse strategico. Questa è una cosa vecchia, come, quantomeno come gli stati nazionali, che proprio la fine della guerra fredda rende del tutto superata, cioè come se i dinosauri degli eserciti nazionali, delle politiche di sicurezza nazionali sopravvivessero in un contesto, in un'era geologica totalmente diversa. Per loro natura i problemi della sicurezza, della guerra, dei conflitti hanno una natura non, adesso nell'era della globalizzazione hanno una natura non statale. Nessun conflitto adesso è, tranne quello tra Perù e Ecuador, se vogliamo, che c'è stato 2 mesi fa, ha caratteristiche di conflitto tra stati. Allora, pensare che gli stati possono assicurare la soluzione di conflitti che non sono più tra stati è una cosa assolutamente ridicola. Eppure questa è una cosa su cui quasi nessuno, tranne le Nazioni Unite, è in grado di affermare un nuovo modo di pensare. Da questo punto di vista io non sono per nulla d'accordo con quello che dici tu sul fatto che l'ONU è uno strumento sbagliato. L'ONU è nato bene perché i documenti fondamentali dell'ONU sono ottimi. È stato, dalla sua nascita è stato congelato e gestito dentro il contesto della guerra fredda e quindi è stato totalmente svuotato del suo significato. Però non penso che sia un otre bucato, al contrario, io penso che si debba riportare, questo è un po' il senso dell'operazione che sarà fatta quest'estate in autunno con le iniziative della Perugia Assisi del 24 settembre e tutte le iniziative collaterali. Va riportato a un senso vero di democrazia internazionale, di un strumento di rappresentanza non solo delle volontà dei governi, delle diplomazie, ma anche di voce dei popoli e di sottrazione del livello di potere consolidato da parte delle grandi potenze occidentali. E l'ONU deve essere sostanzialmente l'unico depositario del diritto di uso della forza a scala internazionale, perché è l'unica possibilità di soluzione di conflitti che non hanno più natura intrastatale ma hanno natura di tipo diverso, è quella di costruire delle forze che assicurino, risolvano i problemi di sicurezza su una scala diversa da quella della logica degli stati nazionali. Quindi diciamo, secondo me questi sono i due pilastri su cui noi possiamo cominciare a ragionare e chiarirci un po' l'idea su quali sono gli strumenti da lavorare. La prima, uno sbocco economico che vuol dire vita quotidiana delle persone, perché non dimentichiamoci che dopo che hai dato da mangiare al profugo devi poi pensare che tipo di vita gli fai fare, no? Allora questi qua cosa fanno? Vengono a fare gli operai in Veneto, per esempio, visto che c'è, le fabbriche assumono operai dell'est in alcune zone del Veneto, per esempio. Qual è il tipo di scenario economico? Lasciamo i conflitti lì e la gente diventa una specie di ondata di profughi su grande scala, oppure vogliamo il modello quello della Germania Est che viene diciamo finanziata, questo è un modello possibile solo per aree molto piccole, molto privilegiate, il modello a cui in mente è sostanzialmente la Slovenia, consumi, paradiso fiscale, consumi elevati, integrazione molto stretta con le aree, è possibile per un numero ristretto di persone, basta. La Bosnia chiaramente non sta dentro questo discorso, tantomeno la Macedonia o l'Albania. E allora ci vuole un disegno economico che pensi un attimo al futuro di queste aree qua con un certo respiro. Che vuol dire tipo di attività economiche, specializzazione, crediti.
Ma c'è qualche organismo in grado di elaborare questa strategia, questo disegno economico che tu stai ipotizzando che in Europa esiste?
Mi sembra
concretamente
che
qualche posto dove una politica possa nascere?
No, la risposta è evidentemente no. Ci sono alcuni posti che dovrebbero farlo, tipo la Banca Europea per la ricostruzione e lo sviluppo, che era stata costituita a Londra per finanziare l'integrazione dell'Est, e sì, è stata molto ridimensionata e comunque si muove in una linea molto di corto respiro, Banca Mondiale, eccetera. però insomma, la Comunità Europea qua in teoria aveva tutte le potenzialità per giocare una carta di questo tipo, proprio per, cioè, come ha fatto una strategia abbastanza di lungo respiro nell'integrazione con l'EFTA, con i paesi del nord che sono entrati adesso, oppure prima con i paesi come Spagna, Grecia e Portogallo, avrebbe potuto pensare, cioè aveva l'apparato, però era concentrata sul processo di unificazione di Maastricht che l'ha fatta guardare molto più all'interno e molto poco all'esterno. Quindi diciamo, in teoria non è che mancherebbero del tutto gli strumenti, manca sostanzialmente la volontà politica e soprattutto c'è ancora
assurdamente, uno dice stiamo pensando, no, non ci stiamo questo momento da questi piccoli piani di sviluppo, tra virgolette, che in qualche modo interrogano, perché si tratta di reinterrogarsi e di far reinterrogare persone che non hanno mai deciso nulla su di sé. Questo è anche l'altro problema. Di farle interrogare sul proprio futuro, sulla propria capacità di auto-organizzazione. Anche lì, certo, con l'equivoco che chi accompagna questo processo non può scagliare la prima pietra. Però sono tutti pezzettini che forse vanno un po' in questa direzione, che sono dei laboratori, che sono laboratori di democrazia per noi come per loro, sicuramente. E allora se uno li guarda da questo punto di vista, forse diventano anche estremamente creativi, estremamente utili, non c'è niente da dire. Mentre oggi io non esito a dire, per esempio, alcuni stati europei stanno operando una vera operazione di neocolonizzazione sul fronte dei paesi dell'est, e in particolare dei paesi dell'ex-Jugoslavia, ecco, mi sento un po' meno di dire che queste, tutti i diritti che hanno, possono essere opere di neocolonizzazione, nel senso che è veramente un pezzo di solidarietà internazionale che si mette in cammino insieme per provare ad affrontare i problemi, si riconosce in quanto comune, perché avere noi profughi in casa non è un problema di scomunità, ma è un problema che alla fine non garantisce il futuro, a partire da dove fai da te. Allora forse è importante più magari misurarsi con, andando in conto, per carità, però quando uno poi pensa che per esempio c'è un'organizzazione internazionale come l'OIM, magari comincia a essere tutti diretti, tutto quello che vuoi, però che comunque comincia a essere interrogata e interessata a questi processi, che decide di mettersi anche a parlarne insieme, forse allora uno pensa che poi non fa proprio sognando una pianeta. Certo, sono tutti tentativi, si va a tentoni, proprio perché la situazione è più facile.
Comunque, dentro questo quadro in cui si va a tentoni, e io sono anche personalmente molto scoraggiato, cioè mi sento molto solo in questo periodo, e vedo che non si riesce nemmeno a mettere a fuoco i problemi. Ora, dentro questo quadro neanche io smarrirei la prospettiva di un rilancio e automaticamente di una riforma dell'uomo, perché altrimenti perdiamo proprio le coordinate di fondo, altrimenti non sappiamo proprio a che cosa attaccarci. Quindi, per un verso è un'esigenza pratica, per un altro verso però è anche una prospettiva strategica, perché in effetti lo spirito delle Nazioni Unite, dei popoli delle Nazioni Unite, se potesse rivivere e attraverso ben precise riforme nella struttura di questo carrozzone, se potesse trovare espressione anche operativa più efficace, forse ci darebbe una prospettiva anche di definizione di questo mondo che verrà dopo il superamento dello Stato-Nazione, o comunque di questa fase che ci aspetta di progressiva trasformazione dello Stato-Nazione, perché tanto i poteri si stanno dislocando in maniera diversa, sfuggono agli Stati e vengono esercitati dal G7, oggi o. Il problema dell'ONU è che il vero direttorio internazionale è il GX, il GN, che si allarga e si restringe a seconda delle esigenze, ma chiaramente è determinato da quei sette che poi sono l'inferno, e le istituzioni economiche internazionali, la Banca Mondiale, il Fondo Monetario Internazionale. Allora, se questi poteri che sfuggono agli Stati si concentrano in queste sedi dove non c'è neanche
la possibilità formale per i poveri, per i piccoli, per i soggetti non governativi, per gli stati più deboli, di rivendicare una voce in capitolo, facciamo un passo indietro. Naturalmente riforma dell'ONU, perché oggi come oggi, se si parla di ONU, ognuno di noi ha amici, compagni di strada, eccetera, con persone, per esempio del mondo arabo, noi abbiamo molti di amici che provengono da paesi della sponda sud del Mediterraneo, del Medio Oriente, oppure centrafricani, io penso a 3, 4, 5 facce di amici miei con cui sto a Larci, oppure che ho conosciuto per altri motivi, è evidente che il prestigio delle Nazioni Unite non esiste più, è completamente squalificato. L'ultimo colpo è stato la guerra dei Golfi, ma è stato un colpo di quelli grossi, quindi mi rendo conto di quanto sia problematico dire tutto questo, e dico qui con facilità perché questi amici non ci stanno, e questo è un primo problema. Soana diceva non usciamo dalle categorie che avevamo prima, questa è una delle categorie che avevamo prima e che io fatico a cambiare, per cui mentre dico se smarriamo questa prospettiva non andiamo avanti, nello stesso tempo mi rendo conto di usare una di quelle categorie e uno di quegli strumenti di prima, e questa contraddizione non riesco a scioglierla. È chiaro che su questo terreno ci devi stare, perché poi devi anche dire che non è possibile parlare di ONU senza rispettare tutte le regole del gioco. Non è che puoi dire 2.000 soldati per uno in paesi più ricchi del mondo e li mandiamo lì perché li possiamo pagare, perché non è esattamente così, perché devi pure considerare che i paesi confinanti non possono intervenire, devi considerare le famose regole di composizione e di impiego delle truppe da mettere a disposizione delle Nazioni Unite, che non erano campate in aria, erano fondate su un'esperienza drammatica. In Jugoslavia la storia conta, tantissimo conta, perché se si sparano addosso chiamandosi Ustasch, cioè, ricorderanno anche che gli italiani e i tedeschi erano potenza occupante, per dirne una. Insomma, ecco, il gioco va giocato fino in fondo con tutte le regole, uno deve dire che questa cosa non basta. È meglio del bombardamento aereo, è meglio di uccidere i serbi, ma oggi come oggi non possiamo contentarci di una posizione meno cruenta. La mia difficoltà in questo momento è che non si pone la questione dell'ONU con tutte le sue sfaccettature. Non basta la Perugia Assisi, perché il 24 settembre, perché una voce più flebile, perché non è tempestiva. Il mio cruccio è che nessuno pone la questione dell'ONU in tutta la sua valenza, e quindi non mi contento di vedere i caschi blu che operano protetti dalla forza di rapido dispiegamento di 2 o 3 paesi europei o degli Stati Uniti, che dovrebbero proteggere i caschi blu nell'espletamento delle loro funzioni, come se noi...
Quando le forze italiane è andata ritirata dal discorso umano.
Peraltro già sperimentato in quel contesto, è stato meno evidente, ma è una contraddizione mostruosa. Come se noi vedessimo intervenire un'automobile della polizia che opera protetta da bande armate di parte che le rendono possibile di svolgere la sua funzione. Ma che cos'è questa cosa? Perché questa cosa diventa normale e si dice ed appare anche ragionevole, perché altri dicono uccidere i serbi e pensano al bombardamento aereo? Questo è il problema. Dopodiché, noi alcune di queste cose le dicevamo prima, alcune altre di queste cose le abbiamo imparate sul campo, perché poi sul campo noi abbiamo visto un'altra faccia dell'ONU, perché c'è anche questo, mo sono anni, insomma, io poi non sono nemmeno stato personalmente uno di quelli che l'hanno vissuta fino in fondo questa cosa, però sto pensando ad amici e amiche che l'hanno vissuta. Noi è un po' sul campo che abbiamo scoperto che l'ONU non era solo il palazzo di vetro visto in TV, oppure i funzionari che incontravamo a Piazzetta San Marco, ma era anche non solo il generale Morillon e tanti ufficiali, ma tanti funzionari civili. Le agenzie dell'ONU, non esiste solo l'Assemblea, il Consiglio di Sicurezza e gli uffici di rappresentanza nelle capitali. Esistono le innumerevoli agenzie permanenti oppure ad hoc, che magari scoordinatissime, perché era un casino, lì insomma l'embargo bloccava la benzina alle automobili dell'ONU, cioè, abbiamo visto cose tremende da questo punto di vista, però questa gente qui, a volte era gente in gamba, a volte era gente motivata, a volte era gente competente, era comunque gente molto, che proveniva dalle università, che proveniva talvolta dall'associazionismo, che proveniva dalle professioni, insomma dalle competenze le più varie. Quindi ci siamo fatti anche lì l'idea che perlomeno le Nazioni Unite avrebbero potuto essere, potrebbero essere, potranno essere anche qualcosa di diverso, se queste istanze diversamente organizzate, ecco, diversamente modellate, potessero funzionare meglio. E poi c'è l'eterna questione che avevamo posto già prima della rappresentanza dei soggetti non governativi, perché l'appello era noi popoli delle Nazioni Unite, dopodiché è sempre stato complicato trovare un organismo dove i soggetti non governativi potessero far sentire la loro voce, quindi poi la partita della riforma dell'ONU è complicatissima. Ora chiudo però sull'altro corno, la provocazione di Soana, che può portare anche a esiti nichilisti, quindi no, io a volte comincio a pensare alla rimessa in discussione delle categorie di prima e non sai dove fermarti, perché nella storia le cose si inventano e le inventa qualcuno, di solito quando restano è perché le ha inventate qualcuno più forte che poi le ha imposte. Insomma, in Europa sono state inventate tante cose, anche nobilissime. Molte delle cose nobili sono state inventate in seguito alla rivoluzione francese. Per esempio, l'universalismo giacobino non è una cosa che c'era da sempre, il fatto dei diritti civili, i diritti umani sono stati un'invenzione storica pure quella. Dopodiché però non funzionavano quando a Sarajevo il referendum sulla fuoriuscita o meno dalla federazione jugoslava, un uomo, un voto, non funzionava in una realtà in cui si votava per appartenenza etnica, e quindi i risultati di quella votazione si potevano fare prima di votare. Allora questa è una cosa tremenda, perché praticamente che sto dicendo, ecco, cominciando a fare quella riflessione cominciamo a rimettere in discussione tutto e il contrario di tutto, di mettere in discussione no, però una rivisitazione critica di questi concetti è chiaro che è complicato ed è anche pericoloso. Anche lavorando sul terreno del razzismo, che non è lontanissimo da questa cosa, anzi, dall'incapacità, cioè da queste altre valenze del conflitto, tra le diverse, che è la guerra di Jugoslavia, viene fuori che anche la questione che noi non sappiamo riconoscere i cittadini immigrati perché non possono essere uniformati al nostro modello di riconoscimento dei diritti, allora dove ci riporta? A rimettere in discussione anche in questo caso il concetto di cittadinanza? E come? E l'Impero Ottomano l'aveva risolto, c'erano le comunità religiose, no? E quindi si amministrava la giustizia civile, il diritto di famiglia, le questioni amministrative, ereditarie, eccetera, all'interno della comunità, con le leggi della comunità. E c'era un problema di supremazia del diritto islamico solo quando venivano in contesa soggetti appartenenti a comunità religiose diverse. Quindi la cosa di Soana è molto interessante, però porta talmente lontano che spaventa. Allora noi dobbiamo praticare due livelli, quest'ultimo che è tremendo e nello stesso tempo quell'altro che è più decifrabile. Dopodiché su quell'altro livello saremo debolissimi, però io una cosa la voglio dire, quando gli intellettuali e i giornalisti non fanno il loro mestiere, è abbastanza complicato poi riuscire a fare il nostro di mestiere e quell'altro pure, perché non è possibile. E dato che in questo sfortunato paese ogni qualvolta si presenta la necessità che intellettuali, giornalisti, opinion leaders, eccetera, spendano una parola di ragionevolezza, fanno il contrario, è chiaro che noi segniamo il passo, però non è neanche tutta colpa nostra.
Chiedo a qualcuno che magari non è intervenuto e aveva delle forti motivazioni anche per
di incontrarci, anche perché penso che alle 11 sono andati, fra una diecina di minuti ci diamo. Da causa di stanza. Praticamente non so, anche Gianfranco, che ci avevi spinto e io spingo te.
Non è che mi aspettassi